chiudete gli occhi, provate a fare un viaggio nel tempo, un viaggio di più di 20 secoli. Siete a Roma, è il 46 avanti Cristo e il sole è ancora alto. Nel foro c'è tanta gente e ad un certo punto tutti ammutoliscono. Sta entrando la regina. La regina, accompagnata da uno stuolo di consiglieri, e prende posto in una speciale tribuna, una tribuna destinata agli ospiti stranieri più illustri. Gli occhi di tutti sono su di lei. È la regina d'Egitto.
Radio Incontri in Blu vi presenta Film alla radio.
Bentrovati e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Di là dal vetro, nell'acquario, c'è Carlo Lancia. Oggi parliamo di un film del 1963, per la seconda volta di fila dopo Il Gattopardo, e nelle sale usciva quell'anno, nel 63, anche il film alla radio di questa puntata. La regina, appunto, è Cleopatra. Quindi, facendo i conti, anche Cleopatra festeggia 60 anni. La sceneggiatura è stata adattata da Sidney Buchanan, Ben Hecht, Ronald McDougall e Joseph Mankiewicz, che poi è anche regista, dal libro di Carlo Maria Franzero. Il Colossal, celebre per il suo spropositato budget, è interpretato da Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Roddy McDowall e Martin Landau. Chi di voi si ricorda John Koenig nella serie TV Spazio 1999? Ecco, me lo faccia sapere che ricordi. La fotografia in 70 mm Todd Howe è a cura di Len Samroy e Jack Hillward, tenendo conto dell'inflazione che è a tutt'oggi il film più costoso della storia. Sarà mica stato l'anno di uscita. Cleopatra rischiò di far fallire la 20th Century Fox, Il Gattopardo fece fallire la Titanus.
Ogni volta che ti vedo diventi più bella.
L'amore che tu hai seguito è qui.
Si è spenta a Los Angeles Liz Taylor, ultima grande diva di Hollywood, aveva 79 anni, 2 Oscar nella sua lunghissima carriera, 8 in matrimoni per 2 volte con il grande amore della sua vita Richard Burton.
Per lasciare la storia del cinema una Cleopatra degna di questo nome ci voleva un'attrice speciale, una donna speciale, esattamente quello che è stata Elizabeth Taylor, artista di prim'ordine, 2 Oscar, 8 matrimoni e una sola grande passione per Richard Burton, che conobbe proprio sul set di Cleopatra. La loro fu una tempesta d'amore, fatta di scenate, botte, diamanti, whisky, 2 matrimoni e 2 divorzi per la gioia dei rotocalchi. Liz Taylor aveva cominciato nel cinema da ragazza con Torna a casa Lessi, per poi interpretare più di 50 film, tra cui ricordiamo Venere in visone, Chi ha paura di Virginia Woolf, Cleopatra, Il gigante con James Dean, La bisbetica domata di Zeffirelli, Improvvisamente l'estate scorsa, La gatta sul tetto che scotta. I suoi occhi viola divennero proverbiali, come il suo essere diva, le sue bizzarrie, la sua solitudine, la passione per i diamanti. Grandi donne hanno bisogno di grandi diamanti, diceva. Su tutto questo però alla fine ha vinto la sua umanità, il suo senso di solidarietà che si è manifestata a favore dei malati di AIDS, il suo senso dell'amicizia profondo per artisti come Michael Jackson e Franco Zeffirelli, solo per citarne alcuni. Liz Taylor è stato un insieme di grande attrice, divismo, fragilità. Una delle sue canzoni preferite era The Shadow of Your Smile, e l'ombra del suo sorriso, in cui si specchiava la sua bellezza e i suoi occhi, difficilmente si potranno cancellare.
Il coccodrillo dell'epoca di Vincenzo Mollica è imperdibile. Il film è celebre per aver quasi mandato in fallimento la 20th Century Fox. Inizialmente il costo era stimato attorno ai 2 milioni di dollari, ma la sua realizzazione ne richiese ben 44, equivalenti, diciamo, considerata l'inflazione, a più di 300 milioni di dollari attuali, piazzando la pellicola al terzo posto tra i film più costosi prodotti nel mondo e al secondo tra quelli prodotti negli Stati Uniti, dopo Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Tali somme erano in parte dovute al fatto che gli elaborati scenari, costumi e materiali furono costruiti due volte, la prima durante le prime riprese a Londra e la seconda quando la produzione si trasferì a Roma, poi nella caratteristica Ischia Ponte a est dell'isola d'Ischia nell'arcipelago campano. Cesare ha sconfitto Pompeo, che è fuggito verso l'Egitto per ottenere l'appoggio del giovane faraone Tolomeo XIII e di sua sorella Cleopatra. Cesare insegue Pompeo ed entra con le sue navi in Alessandria, dove incontra il faraone e i suoi cortigiani, Potino, eunuco e consigliere del re. Si guadagna l'antipatia di Cesare quando gli presenta la testa mozza di Pompeo in un vaso, una morte indegna per un condottiero romano. Non appena Cesare si è insediato nel palazzo, Apollodoro, servo fedele di Cleopatra, gli porta un prezioso tappeto in regalo. Cesare srotola il tappeto e ne fa uscire sorpreso la giovane e bella Cleopatra, che ha usato questo espediente per avvicinarlo. Cesare interpreta il gesto della principessa come la dimostrazione di un grande coraggio e di tenacia.
E a Farsalo la grandezza e il valore dei romani si misurarono in una cruenta guerra civile. Le legioni di Cesare annientarono quelle del grande Pompeo. Ora solo Cesare è a capo di Roma. Ma per Cesare non c'era gioia come per altri trionfi, perché i morti che i suoi legionari contavano e bruciavano sui roghi erano romani.
Il rogo dei morti romani ha lo stesso fetore d'ogni altro rogo umano. Non io, Pompeo, ho voluto questo. Che quel che ho detto venga scritto. Alzatevi voi. Non crediate di impressionarmi mostrandovi troppo contriti o troppo fieri. Ben altri ufficiali avrebbe meritato, Pompeo. I vostri uomini potranno unirsi alle mie legioni e ritornare a Roma da romani. A voi lo stesso privilegio. Non sono magnanimo, sarete sempre sorvegliati. Al primo segno di tradimento verrete uccisi. Che c'è, Flavio? Antonio? Ah sì, Canidio. Con notizie di Pompeo, spero.
Siamo arrivati proprio in giorno di mercato. Oggi tutti possono entrare nella cinta reale.
Mercato no, dov'è la scorta d'onore per Cesare? Qualche rappresentante del re o dell'esercito almeno.
Avremo il privilegio di vedere il grande Cesare battersi per valicare la piazza.
Marcello, 10 uomini scelti, spade alla mano, sgombrino la via di qui fino al Palazzo Reale e provvedi a mantenerla libera.
Marcello, è proprio questa la sciocchezza che si aspettano da noi, far violenza al popolo. No, dato che oggi è giorno di mercato, faremo acquisti anche noi.
Non dirai sul serio.
Ci compreremo il passaggio di qui fino alla Reggia. Hai mio denaro? Pagheremo tutto con moneta sonata. Dì agli uomini di riporre la spada e di mettere mano alla borsa.
Siete tutti così maestosi. Chiunque di voi potrebbe essere il re.
Sua divina maestà il re Tolomeo, signore padrone dell'Alto e del Basso Egitto, figlio di Ra, di Horus e di Top, prediletto di
Ptah. Eccetera, eccetera, mi dai il benvenuto.
E io, Caio Giulio Cesare, console romano, pontefice massimo, eccetera, eccetera, ringrazio. In nome del Senato e del popolo di Roma saluto Re Tolomeo e tua sorella, la regina Cleopatra.
Tu non lo sai ancora, ma Cleopatra è morta. Tentò di uccidermi, poi è fuggita, l'inseguimmo fino al deserto e là è morta.
Nonostante sia vero che la sorella del mio sovrano abbia più volte cospirato contro di lui, non è vero che Cleopatra sia morta, è soltanto, come dire, è fuggita da Alessandria.
Devo ancora interromperti, ma la ricerca della verità non ha limite. Tu sei Potino, vero? Primo ministro e grande eunuco di Re Tolomeo. Un altissimo grado raggiunto non senza un grande, come dire, sacrificio.
Un grande, come dire, sacrificio, immaginiamo. Martin Landau fu contattato per interpretare Eufranore, ma quando non si trovò nessuno per interpretare Rufio, fu deciso che Landau avrebbe interpretato quest'ultimo personaggio. Per il ruolo di Marco Antonio furono pensati diversi attori prima di affidarlo a Burton. Tra di loro ci furono Marlon Brando, Stephen Boyd, Richard Johnson, Michael David, Peter O'Toole, Peter Finch e Laurence Harvey. Per il ruolo di Cleopatra furono considerate diverse attrici prima di affidarla alla Taylor. Tra di loro ci furono Susan Howard, Joan Collins, Audrey Hepburn. Elizabeth Taylor venne scritturata con un contratto pari a $1 milioni, un record per l'epoca, con l'aggiunta di altri $7 milioni come percentuale sugli incassi. Il tutto pari a oltre $47 milioni odierni. Durante la notte la flotta egiziana viene data alle fiamme per ordine di Cesare, ma le fiamme si propagano agli edifici di Alessandria, tra i quali la celebre biblioteca che viene distrutta, con sgomento di Cleopatra. Le truppe di Tolomeo attaccano il palazzo, ma i rinforzi attesi da Cesare arrivano e prevalgono. Il giorno seguente Cesare fa da arbitro sul conflitto tra Tolomeo e Cleopatra. Potino viene condannato a morte e Tolomeo ed il suo precettore sono mandati in battaglia contro l'esercito romano. Cleopatra viene così incoronata unica sovrana d'Egitto. Dopo l'incoronazione, Cleopatra fa progetti con Cesare dinanzi alla tomba di Alessandro il Grande e annuncia di essere incinta. Da poi alla luce Tolomeo Cesare, che il condottiero riconosce come proprio figlio.
Ah, sei tu.
Desideravi vedermi?
Io ti ho convocato ieri, Cesare, per un'udienza nella mia sala del trono, ma mi hanno informato che non mi è permesso entrarci.
Anzitutto è troppo vicino alle stanze occupate da tuo fratello, da Potino, Teodoto e gli altri.
A me nessuno dice dove posso andare o dove non posso andare.
Poiché non vuoi niente da me.
Eccetto il mio trono. Oggi il tuo aspetto è intonato alla mia presenza. La tua corazza migliore?
Quasi. Forse però non l'ho indossata in tuo onore.
Lo so. Stamani presto sei andato a rendere omaggio alla tomba di Alessandro. Sei rimasto solo davanti al sarcofago per qualche tempo.
Potresti dirmi come l'hai saputo?
Sei stato a lungo a guardarlo e poi hai pianto. Perché hai pianto, Cesare?
Questo giovane declama bene. È cieco?
Non fargli del male.
Ma no. Del male a chi recita così bene Catullo?
Catullo si dice che non ti stimi molto. Perché non lo hai fatto uccidere?
Perché io stimo lui. Il mio desiderio di compiacerti, Cesare, è molto tenue, né troppo mi importa di sapere se sei bianco o nero.
Achilla s'avanza con tutto il suo esercito su Alessandria. I suoi uomini sono più numerosi dei tuoi almeno 30 volte. Stanotte il palazzo sarà completamente circondato.
Eccetto che dal mare.
Intendi fuggire per mare, grande Cesare?
No, per il momento.
Achillas può anche attaccare domani, fra 2 giorni, quando gli piacerà.
È probabile.
Sia pure nei tuoi sogni più pazzi, come fai a sperare di difendere le porte del palazzo in tali condizioni? E se provi ancora a dire per il momento...
I miei ufficiali dicono che reggeremo da 1 settimana all'infinito. E tu quanto calcoli?
Hola, è importante. Le navi egiziane sono nel porto di Ponente e per tutto il giorno hanno imbarcato uomini ed armi.
Quando saranno pronte ad attaccarci?
Domani con il vento del mattino.
Bruciale stanotte.
Le navi sono tutte ammassate vicino alla riva e il fuoco si può propagare alla città?
Speriamo di no. Non ho altra scelta. E ricorda, non prima di stanotte. Preparatevi nel massimo segreto. Ho bisogno di un giorno. Buona fortuna.
Nel 1979 la Fox lo ripropose nelle sale in una versione accorciata della durata di circa 3 ore e in seguito fu riproposto anche in TV. Durante tutti questi anni si è diffusa la voce dell'esistenza della versione completa del film della durata di 6 ore. Mamma mia. Infatti l'opera doveva essere divisa in 2 parti, la prima dal titolo Cesare e Cleopatra e la seconda con quello di Antonio e Cleopatra. Questa almeno era l'intenzione iniziale, ma con il ritorno di Zanuck a capo della società cinematografica fu ridotto alle 4 ore e spiccioli complessive. Dopo essere stato nominato dittatore a vita, Cesare invita Cleopatra a Roma, dove la regina conquista in trionfo l'ammirazione del popolo. Il giorno delle Idi di marzo, il 15 marzo, nonostante gli avvertimenti di sua moglie Calpurnia e di Cleopatra, Cesare si reca in Senato, dove viene pugnalato a morte. Al termine delle onoranze funebri, Ottaviano viene riconosciuto quale erede di Cesare. La regina d'Egitto comprende che nell'immediato non ha alcuna possibilità di far valere i diritti di suo figlio e che, anzi, restando a Roma, sono in pericolo di vita. Nonostante le rassicurazioni di Antonio, riparte nottetempo per l'Egitto. Dopo poco tempo, tutti i congiurati assassini di Cesare pagano con la vita il loro omicidio. Chi cadendo nella battaglia di Filippi e chi come Bruto per sua stessa mano. Ringraziamo ora per la clip delle curiosità, come al solito, sul film Francesca Pellegrini, blogger, scrive per My Movies ed ha un suo blog scarletboulevard.com. Vai Francesca, ascoltiamo.
Ciao Marco e bentrovati a tutti. Liz, regina d'Egitto, vantava un guardaroba faraonico composto da 65 costumi. Ed ecco che Cleopatra infrange così ogni record hollywoodiano per la maggior somma di denaro spesa per un singolo attore. E vale a dire la bellezza di $195,000 solo per i cambi look di Liz. Il film, ovviamente, vinse l'Oscar ai migliori costumi. Su tutti l'iconica cappa fenice in pelle dorata da 24 carati, in assemblea con l'imponente copricapo lunare, omaggio al pianeta Iside, dal valore di $100,000. E lo sapevate che l'adattamento più faraonico di Cleopatra è stato diretto nel 1934 dal grande Cecil DeMille? Si tratta del colossale in bianco nero della MGM, interpretato da Claudette Colbert.
Antonio stabilisce il secondo triumvirato con Ottaviano e Lepido. I tre si dividono il territorio mettendo Lepido a capo delle province africane, Ottaviano a capo della Spagna e della Gallia e Antonio a capo delle province orientali. Mentre comincia a pianificare la campagna contro i Parti, Antonio si rende conto di aver bisogno di denaro e supporto logistico e di poter trovare soltanto in Egitto. La regina Cleopatra, dopo numerosi inviti da parte di Antonio, accetta di incontrarlo a Tarso. La regina ha preparato una grandiosa festa sulla sua nave, che culmina in una danza orgiastica in onore del dio Bacco. Antonio, ubriaco e disorientato, raggiunge le stanze di Cleopatra. La regina lo tratta con sufficienza, finché lui non le strappa la preziosa collana, ricordo di Cesare. I due trascorrono la notte insieme, dando sfogo alla forte passione reciproca, da tempo esistente ma soffocata. Ascoltiamo adesso l'approfondimento sul soggetto del film a cura di Maria Vittoria Pierleoni, appassionata di cinema, storyteller, scrive su The Mag. Vai!
Ben ritrovati, fedelissimi ascoltatori. Questa sera parliamo di Cleopatra. Inizialmente il film venne prodotto a Londra nel 1960, ma la troppa umidità danneggiava gravemente sia le palme usate per l'ambientazione che per gli attori. Infatti Elizabeth Taylor si ammalò gravemente di polmonite e rischiò anche la vita, tanto che i dottori dovettero praticarle una tracheotomia per permetterle di respirare. Continuo con le curiosità. Un'altra riguarda i ruoli di Giulio Cesare e di Marco Antonio. Inizialmente furono affidati a Stephen Boyd e Peter Finch, che però abbandonarono il set durante la malattia di Elizabeth Taylor. poiché era impossibile girare le scene senza Cleopatra. Vennero sostituiti poi da Rex Harrison e Richard Burton. Il ruolo di Cleopatra non fu subito affidato a Liz Taylor. Con lei, infatti, anche Audrey Hepburn, Susan Hayward e Joan Collins. Loro parteciparono al casting, ma la regina, lo sappiamo, è solo una. Regina anche nella vita. Infatti, durante le riprese di Cleopatra, Elizabeth Taylor pretese 8 stanze, tutte a sua completa disposizione, nella palazzina di montaggio, a poche centinaia di metri dal set. Per spostarsi utilizzava una macchina che la prelevava al camerino e la depositava direttamente in mezzo alla scena, pochi metri più là. Altro che faraoni! Alla prossima!
In effetti altro che faraoni, siamo abituati a vedere gli attori che sono dentro una roulotte, d'accordo. La voce della Liz Taylor è di Rita Savagnone, è una doppiatrice e direttore del doppiaggio che ha fatto la differenza in molti film. È stata sposata con il collega Ferruccio Amendola, un altro ben conosciuto, ed è madre dell'attore Claudio Amendola, ancora più conosciuto. È anche cugina del direttore d'orchestra Claudio Abbado. E mamma mia, che dire, ha doppiato una quantità di attrici da far paura. Tra le altre, Claudia Cardinale, Liza Minnelli, Whoopi Goldberg, Shirley MacLaine, Romy Schneider, Kim Novak, Rachel Welch e Greta Garbo. Quando Antonio fa ritorno ad Alessandria per negoziare l'alleanza tra Egitto e Roma, Cleopatra lo obbliga a umiliarsi, inginocchiandosi dinanzi a lei, e gli enumera le condizioni: dovrà cedere all'Egitto un terzo dei domini di Roma. Antonio acconsente alla cessione, scatenando però le ire di Ottaviano. Quest'ultimo presenta in Senato il testamento di Antonio, che si conclude con la richiesta di seppellirlo ad Alessandria, cosicché tutti i senatori votano per la guerra contro l'Egitto. Richard Burton e Marco Antonio. Le sorti della guerra vengono decise nella battaglia di Azio. Antonio viene intrappolato da Agrippa e l'equipaggio della sua nave si dà alla fuga. Vedendo in fiamme la nave di Antonio, Cleopatra ordina di tornare in Egitto. Quando si rende conto che Cleopatra sta fuggendo senza di lui, Antonio è furioso. La coppia si ritrova poi ad Alessandria, dove Antonio cade in depressione. Cleopatra riesce a scuoterlo e a riaccendere in lui il desiderio di riprendere il comando dell'esercito egiziano.
Da 3 giorni aspetto udienza da te, sola.
Qual è lo scopo dell'udienza?
E ora via, tutti, voglio parlare con la regina da solo.
Sei davanti alla regina d'Egitto.
Lo so dove sono!
Qual è lo scopo dell'udienza?
Questioni che non intendo discutere pubblicamente.
Io non concedo udienze private a chi non ha una precisa qualifica.
Io sono Marco Antonio.
Questo lo sappiamo. Che cosa sei al momento?
Inviato di Roma, proconsole di tutte le province romane ad oriente dell'Italia.
Un titolo imponente.
Degno forse di un'udienza privata.
Ma senza un trattato di alleanza con l'Egitto non potresti conservare le province che ora dipendono da te, vero?
Forse.
Allora, Marcantonio, tu sei venuto davanti a me come supplice.
Se tu preferisci considerarmi così.
Preferisco. Pertanto assumerai l'atteggiamento che si conviene ad un supplice davanti a questo trono. Ti inginocchierai.
Io farò cosa?
Ti inginocchierai.
Osi chiedere questo al proconsole di Roma?
Lo chiesi a Caio Giulio Cesare. Da te lo pretendo. Ora potrai ottenere il trattato che vuoi. Alle seguenti condizioni. Con l'autorità che hai come proconsole, tu cederai all'Egitto immediatamente i seguenti territori: Giudea, Giordania, Armenia, Fenicia, le province del Sinai e dell'Arabia, le isole di Cipro e di Creta.
Stai chiedendo un terzo dei domini di Roma.
Puoi dirlo diversamente.
Io te ne do 2/3.
Molto generosa. Io non posso accettare.
E ti consiglio di non decidere ora, ma di consultare prima il tuo superiore a Roma.
Il mio superiore?
Ottaviano. Cesare Ottaviano.
Io non sono più disposta a perdonare Antonio. Sposare quell'egiziana secondo i suoi riti barbarici.
Non validi per la nostra legge. Lo stesso Giulio Cesare.
Sì, passo per passo Antonio sta arrancando nella sua scia. Ma dici questo, Germanico. Forse il grande Cesare si era giocato un terzo dei domini di Roma per il grembo indiscutibilmente invitante di Cleopatra?
Sia ben chiaro che i territori in questione furono soggiogati da Giulio Cesare. Non vi sono dubbi, il diritto di governarli è retaggio di suo figlio. Ed è in nome del grande Cesare che garantisco a re Tolomeo Cesarione tale diritto. E sia ben chiaro che la grandezza di Roma non consiste in ciò che prende, ma in ciò che dà.
La grandezza di Roma consiste in ciò che dà, dice lui. E serenamente dà ciò che non è suo. E Cleopatra prende. E prenderà ancora. E si avrà la guerra. Lei sa, e io so, che la guerra ci sarà. Ma io non parlerò di questo. Né parlerò contro Marcantonio. Io dovrò essere costretto alla guerra. Il popolo romano dovrà costringermi a fare questa guerra. Dovranno tempestare di pugni le porte del Senato invocandola.
Se faremo presto non sapranno che abbiamo attraversato il Mediterraneo finché non sbarcheremo in Grecia. Tu, insieme a Rufio, imbarcherete subito le truppe.
Sì, mia regina.
Se decideremo di spostare i nostri eserciti in Grecia...
È già stato deciso.
I miei uomini non sono gente di mare. Sanno combattere in terra, non in mare.
I tuoi uomini obbediranno agli ordini come fanno i miei.
I miei uomini obbediranno a me, non sono diventati... Sono ancora romani. Ma dal momento che io obbedisco...
L'ultima parola sarà naturalmente quella di Antonio e sono certa che lui la dirà in tempo. È tutto.
Perché direbbe un comico italiano, perché i fatti mi costano. Cleopatra era così, decisa. Il regista di Cleopatra, Mankiewicz, nell'87 dichiarò: Cleopatra è stato concepito nell'isteria, girato nel casino, montato nel panico. Sarà anche vero, ma ha vinto nel 1964 quattro premi Oscar, miglior fotografia, miglior scenografia, con quanto è costato, falla pure essere brutta, migliori costumi e migliori effetti speciali. Ottaviano frattanto si avvicina all'Egitto, le forze di Antonio abbandonano l'accampamento durante la notte. Al suo arrivo al campo, il giorno dopo, Antonio trova il cadavere del suo comandante, Rufio. Tenta di sfidare Ottaviano a duello, ma la sfida viene rifiutata. Nessuno lo vuole attaccare. Quando Antonio ritorna, Cleopatra si è rinchiusa nel suo mausoleo. Apollodoro gli ferisce falsamente che ella è morta. Antonio, disperato, si uccide gettandosi sulla sua spada. Pentito, un po' tardi, Apollodoro gli rivela la verità e lo porta da Cleopatra perché muoia tra le sue braccia. L'esercito di Ottaviano arriva, si impadronisce della città e prende la regina prigioniera. Ottaviano vuole tornare in trionfo a Roma, dove Cleopatra sarà il suo trofeo. La invita perciò a giurare che non tenterà di farsi del male.
Rufio! Non c'è nessuno che conceda ad Antonio una morte onorevole da soldato?
Prima di me, questo fu portato da un altro romano, ucciso da Roma, da un altro, Cesare.
We'll be right back.
No. Tanto lo prenderemo. Li prenderemo tutti e due insieme.
Dov'è lei? Dov'è lei?
La regina mi ha detto di dirti che la troverai nell'ultimo posto in cui potrebbero cercarla. Proprio così, nell'ultimo posto.
Poteva aspettare. Sembra che un'altra volta Cleopatra mi abbia abbandonato e che io debba correrle dietro. Durante la vita, ora anche oltre. Una donna, un amore. Nulla cambierà. Solo la vita in morte. Mi aiuti? Aiutami a morire, Apollo d'oro.
Io lo vorrei! Ma non posso.
No. Ho sempre invidiato a Ruffio le sue lunghe braccia. La diserzione definitiva, quella dalla vita. Almeno sapessi che cosa ho inseguito durante tutti questi anni. Vuoi finirmi adesso? Dov'è la spada? Ti scongiuro di finirmi.
Io ti ho mentito. Ti ho fatto credere che fosse morta, ma è viva nella sua tomba e ti aspetta.
Cleopatra è viva. Forse, forse farò in tempo. Se mi aiuti.
Forse, regina, se provassimo a fasciare strettamente le sue ferite...
Soffrirebbe di più e basta. Lascialo dormire.
Ma la determinata e temeraria Cleopatra, rifiutandosi di venire trattata come un bottino di guerra e distrutta per la morte dell'amato Antonio, dà ordine alle sue ancelle perché le preparino per il viaggio. I due giovani la implorano di poterla seguire nella morte, portandole poi un cesto di fichi con dentro ben nascosto un velenoso aspide. Cleopatra introduce la mano sinistra nel cesto e il serpente la morde. Ottaviano riceve frattanto la lettera nella quale Cleopatra lo prega di seppellirla accanto a Antonio. Non appena Agrippa ne termina la lettura, corrono alla tomba, trovano Cleopatra già morta, distesa in pompa regale sul suo letto funebre, tra le sue ancelle anch'esse morenti. Ed anche per questa puntata siamo arrivati ai pochi fotogrammi con la parola fine. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano dell'epilogo, sempre composto da Alex North, autore delle musiche, che compose per questo film ben 53 tracce. Ringrazio Silvia, redazione, Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Pierleoni per i preziosi contributi e vi ricordo che potete riascoltare le puntate della serie, anche questa, su radioincontri.org, su marcopieroni.it, su Spotify oppure semplicemente cercando su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
Dicono che sia un poco doloroso, però istantaneo. Tutto è così lontano ormai, come se la vita fosse stata un lungo sogno di qualcun altro. Ora finalmente è finito. Ma ora comincia un sogno tutto mio che non finirà mai. Antonio. Antonio, aspetta.
Dalla regina d'Egitto, un messaggio per Cesare.
Leggilo, Agrippa. Qualunque richiesta sarà accordata al suo arrivo a Roma. Ne parleremo mentre camminerà dietro il mio carro. Che c'è?
Mio solo desiderio, che ti supplico di esaudire e di essere sepolta accanto ad Antonio e di restare vicino a lui in eterno.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.